Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con la monografia dedicata alla famiglia Von Erich. Oggi io, Stefano, una delle voci del lato vero del ring, sono qui per parlarvi dell'inizio del declino di quello che sarà la famiglia Von Erich, perché sì, è da qua che sostanzialmente si parte con la decostruzione di ciò che era stato fatto fino a quel momento, di tanto positivo, di tanto buono, da parte di tutta la famiglia, da parte del promoter Fritz Von Erich e di tutta la gente che ha lavorato alla WCCW e nel territorio che faceva parte, sì, nel Texas, ma anche e soprattutto dell'NWA. Quindi partiamo con una situazione molto, molto delicata. È la notte del 10 febbraio 1984 e David Manning, che era un arbitro ma anche booker della WCCW ed era l'uomo con i contatti verso il resto del mondo, viene raggiunto da una telefonata, e questa telefonata dice semplicemente: David Von Erich è morto. Lui chiede: ma che cos'è successo? E dall'altra parte dicono soltanto: siamo entrati nella sua camera, era morto. Purtroppo queste sono le uniche parole che David Manning riesce a ricevere da parte di uno dei dirigenti della All Japan Pro Wrestling, dove si era recato da qualche giorno David Von Erich e dove era morto sostanzialmente. Il problema è un problema grande. David Manning deve parlare alla famiglia, è lui che aveva i contatti con l'estero, ma qui si tratta di dover dire che una persona è morta, e non una persona qualsiasi, ma uno dei tre figli che sta lavorando nel mondo del wrestling di Fritz Von Erich. E quindi David Manning si rimette un attimino in sesto, prende la macchina, parte e si fa le 2 ore di strada per arrivare fino a casa della famiglia Von Erich, dove fuori in giardino, in attesa di non si sa bene che cosa, Fritz Von Erich vede arrivare David Manning che scende dall'auto, e Fritz Von Erich gli chiede in modo molto glaciale: quale? Sapeva molto bene che la vita dei propri figli era una vita molto complicata, molto difficile da un punto di vista anche semplicemente di come approcciavano alle cose. Sapeva degli abusi che a volte nel mondo del wrestling erano considerati fin troppo la normalità, di sostanze stupefacenti, di alcolici, e sapeva che la famiglia Von Erich non era esenta da tutto questo. È chiaro che cominciano subito a circolare delle voci. La cosa che stupisce è che là, insieme a David Von Erich, c'era un altro veterano che era stato già tante volte in Giappone, che in Giappone ci tornerà ancora, ed era Frank Goodwin, conosciuto da tutti come Bruiser Brody. Bruiser Brody, grande amico della famiglia Von Erich, aveva fatto, se vi ricordate, anche coppia con Kerry Von Erich all'inizio, no, della carriera di quest'ultimo, quindi sostanzialmente è una persona di fiducia, e quando lo rintracciano in Giappone lui non riesce a far altro che a piangere, non riesce nemmeno a parlare per quanto è distrutto, dispiaciuto di quanto è successo, di quanto è accaduto, ovviamente all'interno di questo lontano mondo del Giappone. Quello che devono fare ovviamente è aspettare i risultati dell'autopsia, perché una persona di così pochi anni, 25 anni circa, morto, è comunque molto complicato, è una persona che deve essere in qualche modo, anche per quanto era conosciuta, deve essere trattata nel modo giusto, e quindi la famiglia Von Erich decide che la linea che avrebbe preso sarebbe stata la linea della verità, cioè qualunque cosa fosse uscito dall'autopsia loro lo avrebbero rivelato. Questo è quanto dice David Manning, che è molto onesto nel parlare. Sappiamo delle cose che sono arrivate a noi attraverso i racconti di altri, per esempio Ric Flair nella propria biografia ricorda che nel momento in cui sono entrati nella stanza c'era anche Bruiser Brody tra le persone che hanno fatto irruzione e hanno trovato il cadavere David Von Erich. Lui dice che Bruiser Brody prese tutto ciò che poteva ricordare dei medicinali, delle pillole, dei farmaci, qualsiasi cosa, e lo butta via, perché ovviamente temeva che David avesse preso magari delle sostanze stupefacenti o dei barbiturici per dormire e non fosse riuscito poi a cavarsela. E si parla appunto di questo tentativo di omissione di alcune prove mai provato veramente, ma comunque narrato da Ric Flair. Ric Flair che all'interno di un paio di podcast ritorna anche sull'argomento, dice che lui stava male, era andato a mangiare una bistecca nella famosa bisteccheria Ribera e quando era tornato a casa era stato male, aveva preso delle pillole per dormire e non era riuscito a vomitare ed era morto soffocato. Altri parlano di overdose. Sta di fatto che quello che arriva effettivamente dall'autopsia è un giudizio ben diverso. Ha avuto una gastroenterite che per un problema di infezione allo stomaco ha fatto sostanzialmente esplodere lo stomaco e quello che è successo è stato un conseguente attacco cardiaco dovuto a questo flusso di sangue che usciva dallo stomaco e un'emorragia potentissima che ha stroncato e ucciso David Von Erich. Un David Von Erich che prima di partire nei giorni precedenti al viaggio aveva già tirato fuori qualche sintomo un po' particolare, tossiva, vomitava, qualcuno dice che vomitava sangue, ma aveva voluto comunque fare questo viaggio in Giappone, sapeva in cuor suo che poteva essere uno dei modi per riuscire a ottenere quella popolarità, quell'esperienza che lo avrebbe portato chiaramente, secondo lui e secondo i piani, a vincere il titolo NWA. Questa cosa non è mai stata provata, in realtà non si sa se effettivamente in quel frangente avrebbero voluto dare a lui il titolo, ma sicuramente, questo lo dice anche Ric Flair in numerose interviste, si era parlato di David Von Erich con il titolo, era considerato comunque il migliore del trittico dei fratelli che fino a quel momento stava lottando, quindi chiaramente, logicamente, il pensiero probabilmente che ha avuto David è stato: partiamo, diventiamo bravi, forti anche in Giappone, torniamo e avremo tutta l'esperienza e tutto quello che serve per portare a casa il titolo NWA che tanto voleva la famiglia Von Erich, che tanto necessitava quel territorio, perché diventare campione del mondo NWA significava che il tuo territorio in quel momento diventava campione del mondo NWA ed era molto molto importante chiaramente. Quello che succede per il funerale di David Von Erich è incredibile, più di 6.000 persone si presentano, devono mettere degli schermi fuori dalla chiesa e mettere fuori anche degli altoparlanti per far sentire quello che veniva celebrato all'interno, tantissimi lottatori fuori dalla loro gimmick, ovviamente una delle poche volte che viene vista anche da filmati, riprese dalla televisione e quant'altro, vanno lì a porgere omaggio alla famiglia Von Erich, una famiglia Von Erich distrutta ovviamente, la madre era disperata, il fratello più grande Kevin, che sapeva in cuor suo, ricordava in qualche modo anche i dolori della famiglia per la morte dell'altro fratello, Jack Jr., quello che era morto da piccolino, abbiamo parlato nelle primissime puntate. Beh, lui era disperato, è andato nei boschi ed è rimasto lì per un giorno intero. Amante della natura, si è rifugiato in una di quelle cose che lui sapeva che non gli avrebbero fatto del male, lo avrebbero fatto stare in realtà bene. Purtroppo queste situazioni saranno soltanto l'incipit di tutto quello che sarà la distruzione delle legacy della famiglia Von Erich, che nonostante ci sia ancora qualche rigurgito, diventerà ovviamente sempre più devastata con i giorni che passano, le difficoltà che aumentano. Se doveva andare oppure no il titolo a David Von Erich non lo sapremo mai, ma sappiamo una cosa: viene indetto per il 6 maggio del 1984 un memorial proprio per ricordare David Von Erich, uno show di wrestling all'interno di uno stadio del football americano in Texas, dove si radunano più di 40.000 persone, si parla di 42.000 persone paganti e pronte a vedere il match in cui si sarebbe rivisto Fritz Von Erich sul ring, che avrebbe fatto coppia con i suoi figli per andare contro i Fabulous Freebirds, ma anche il main event dove ci sarebbe stato Ric Flair a difendere il suo titolo contro Kerry Von Erich. In un match che Ric Flair ricorda malamente, dice che Kerry Von Erich non era assolutamente in condizione, sovraeccitato, probabilmente sotto sostanze stupefacenti, hanno provato alcune cose, Ric Flair veniva da una nottata in cui aveva fatto un match da 60 minuti contro, mi pare, Roddy Piper, e sostanzialmente non aveva dormito la notte, prende un volo, arriva in Texas, si trova davanti un Carrie Eric assolutamente in stato alterato, non in grado di fare le cose che avevano preparato, tanto che questo match finisce per un backslide. Non so se avete presente come finiscono oggi i match, ma se voi oggi vedeste finire un match, un main event, con 40.000 persone a guardare che finisce in backslide, probabilmente buttate giù lo stadio e quant'altro. Ma in quel momento il Texas piangeva ancora la morte di David Von Erich, e quando Von Erich alza quel titolo al cielo, il pubblico esplode, una reazione allucinante, devastante, una cosa mai vista. Ed è bellissimo pensare che tutto il Texas fosse abbracciato a Carrie Von Erich e alla famiglia Von Erich, ma è triste sapere che Carrie Von Erich era già su un altro pianeta, sostanzialmente. Nel giro di pochissimi giorni perderà tutto, farà 13 incontri con quella cintura e il 24 di maggio del 1984, quindi solo 18 giorni dopo aver vinto la cintura a Tokyo, la perderà nuovamente, ancora contro Ric Flair, quasi a cancellare completamente ciò che era stato fatto in quei 18 giorni precedenti. A quanto pare, a quanto dice Ric Flair, in una delle date in cui avrebbe dovuto difendere il titolo, si era dato malato, comunque non si era presentato, in qualche modo aveva perso una delle sue difese titolate, non si era proprio visto, e ciò aveva imbufalito ovviamente la federazione, che aveva sotto tantissimi territori, che doveva tener conto di tutti questi territori, e quindi c'era Ric Flair in zona oriente, lo richiama a Tokyo per andare a vincere quella cintura e strapparla nuovamente a Carrie Von Erich, che non era assolutamente in grado. Tante persone in quel periodo ricordano un Carrie Von Erich davvero in grossa difficoltà su ogni aspetto, già da tempo, già da qualche mese. Un Carrie Von Erich che magari si presentava 4-5 volte alle persone nuove che incontravo, delle persone che magari non vedeva da qualche tempo e che lui si era dimenticato, perché si scordava nel giro di pochi secondi di aver parlato, visto, interagito con chi aveva davanti. Era in uno stato confusionale totale, sempre fuori. E questo ovviamente segnerà anche una serie di altri problemi che andremo a snocciolare nelle prossime puntate, perché purtroppo non sono ancora finite le disgrazie della famiglia Von Erich, che se in alcuni casi sono un po' cercate e in alcuni casi sono un po' casuali, in altri casi, credetemi, non si può parlare di maledizione, si deve soltanto scrollare la testa e pensare che avrebbe dovuto tutto andare in un modo diverso. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio della monografia dedicata alla famiglia Von Erich. Ci rivediamo fra 7 giorni con un nuovo appuntamento in cui parleremo ancora, saremo ancora qui a vedere altri piccoli o grandi disastri della famiglia Von Erich. Quindi terminiamo qui la puntata di oggi, ma ci sentiamo molto molto presto. Io sono Stefano, una delle voci del lato viola del ring. Noi ci risentiamo alla prossima.